Buonasera a tutti. Torino, 18 marzo 1961. Caro Sciascia, il tuo libro uscirà adesso con la data di marzo. Così comincia una lettera di Italo Calvino inviata in via Redentore numero 1 a Caltanissetta, appunto a Leonardo Sciascia, qualche giorno prima della pubblicazione del Giorno della Civetta. La data infatti apposta nelle ultime pagine della prima edizione in Audi è il 22 marzo 1961. E proprio per questo, a 60 anni di distanza, siamo qui a ricordare questo libro che un po' nella carriera di Sciascia è stato croce e delizia. Indubbiamente delizia perché ha portato non solo e non tanto un enorme successo letterario e commerciale anche, che perdura anche oggi, ma perché gli ha consentito anche di essere libero anche per i decenni successivi. È però diventata una sorta di costrizione e ancora oggi, a 60 anni di distanza, possiamo dire che è un facile modo per arginarlo, cioè una facile maniera per definire Sciascia uno scrittore che si occupa della Sicilia e della mafia, e dunque far finta che non parli di tutti noi, che non parli esattamente di quello che sta succedendo in questi giorni nella nostra nazione, nel nostro continente e nel nostro pianeta. In questa prima di due puntate dedicata ai 60 anni del Giorno della Civetta, dunque saremo in diretta in compagnia del professor Antonio Di Grado, che come sapete è il direttore letterario della Fondazione e al quale sto per cedere la parola, e del professor Tvrtko Klarić, che è un insigne studioso e traduttore dall'italiano, che è croato, vive in Croazia sicuramente, poi con chi appartiene alla ex Jugoslavia, ne parlavamo col professor Klarić proprio qualche giorno fa, per chi appartiene alla ex Jugoslavia è davvero difficile definire in che misura si sia croati o sloveni o bosniaci o serbi e se davvero sia interessante stabilirlo. Ma in questo avremo anche un breve intervento del professor Paolo Squillacioti, che come sapete è il curatore dell'opera Omnia di Sciascia e che ci tratteggerà brevemente la genesi del romanzo. E poi invece in conclusione avremo una lunga intervista con l'attore Leo Gullotta, che non ha bisogno di presentazioni e che è uno degli ultimi sopravvissuti della prima riduzione teatrale prodotta dallo Stabile di Catania nella prima metà degli anni 60 e che dunque ci porterà la testimonianza di questo suo esordio teatrale. Ma senza porte buone in mezzo e augurandomi di non essermi dilungato troppo, passo la parola al professor Antonio Di Grado.
Hai evocato la prima messa in scena del Giorno della Civetta ad opera del Teatro Stabile di Catania, quando appena uscito il romanzo il direttore del teatro Mario Giusti corse alla noce proprio a invitare Sciascia a scrivere per il teatro, e di fronte a qualche resistenza di Sciascia si accordarono almeno sul fatto che sarebbe stata ricavata una versione appunto una versione drammaturgica del romanzo, che ebbe, come si sa, un enorme successo. E io colgo la palla al balzo per raccontare una storia che mi è stata raccontata da chi ne è stato diretto testimone. Quando gli attori appunto del Teatro Stabile di Catania portarono in tournée a Roma il Giorno della Civetta, un alto esponente del governo, di cui ora forse non è il caso di fare il nome, ma comunque un esponente del miglior ceto politico di allora, si recò nei camerini a congratularsi. Ottima recitazione, disse, ottima regia, un testo molto bello, ma un tema, certo, lo sappiamo, di invenzione, questi scrittori così fantasiosi, perché la mafia, insomma, non è detto che esista. Strano a raccontarlo oggi, ma a negare l'emergenza mafiosa in quegli anni, siamo nei primi anni 60, non erano soltanto certi autorevoli politici, ma anche per esempio il cardinale arcivescovo di Palermo. Viceversa, a denunziarne l'attività criminosa, gli intrecci con la politica, con il mondo degli affari, erano invece intellettuali come Leonardo Sciascia, come Michele Pantaleone, era un pastore valdese come il Panascia. E Leonardo Sciascia con Gialli, appunto, che subito furono di enorme successo, come Il giorno della civetta, Ciascuno il suo, fece irrompere quello sgradevole spettro nel saletto buono della nostra letteratura, per altri versi invece così cauta, così per bene, così morigerata. Certo, diciamolo subito, non si può limitare la complessa, la ben più complessa produzione letteraria di Sciascia, né il travaglio intellettuale che l'ha accompagnata, riducendo l'una e l'altro all'unica chiave, al tema dominante della mafia. Tutt'altro, si cadrebbe così nello stesso errore che fece allora, in quegli anni, una certa critica impegnata del dopoguerra, che dello scrittore riuscì a cogliere soltanto la corda civile. Siamo, come dire, nelle estreme propaggini del neorealismo, dunque di una letteratura impegnata, di denuncia. Non riuscì a cogliere, viceversa, il rovello pirandelliano, le profondità manzoniane che avrebbero indotto Sciascia ad analisi sempre più sottili e sfumate, a seminare dubbi anziché certezze, a investigare piuttosto sulle responsabilità individuali e sulla universale correità del contesto. Bene, perciò, quando quella stessa critica che abbiamo definito impegnata, quella critica di sinistra, che pure ha salutato con fervore le prime prove di Sciascia, inaugurando un'interminabile serie di polemiche che purtroppo hanno accompagnato e angustiato l'intera carriera letteraria e intellettuale di Sciascia, si scandalizzò, e si scandalizzò proprio a proposito del giorno della civetta, una sorta di reciproca intesa, di onore delle armi, potremmo dire, tra il combattente antimafioso, il capitano Bellodi, e il boss mafioso Don Mariano Arena, definiti da Don Mariano Arena uomini entrambi. Ecco, quello che allora non si intese e che suscitò un scandalo era il fatto che Sciascia in questo modo si dichiarava estraneo proprio alla retorica manica del neorealismo, quella che contrapponeva uomini e no, gli eroi del bene e gli eroi del male, come in un film western, l'uno e l'altro, un capo e l'altro della strada a sfidarsi, per fare, si intende, ma aveva analisi ben più complesse, aspirava fin da allora a un'antropologia del potere, a una indagine delle corresponsabilità che lo alimentano, ficcava un bisturi nel cuore di tenebra della psicopatologia del crimine, immergeva uno scandaglio nei meandri più reconditi della coscienza dell'individuo, dove perfino il mafioso, ricordiamolo, viene definito quella massa irredenta energia umana, una massa di solitudine, una cieca e tragica volontà, così Sciascia, dove perfino il mafioso, dicevo, può apparire una sorta di compagno segreto, l'esecutore dei nostri istinti inconfessati, o il beneficiario dei nostri colpevoli silenzi, o l'incarnazione certamente perversa di una subumanità resa tale dalle nostre inadempienze. Una subumanità irredenta dalle istituzioni, dalla nostra società che si dice civile. Fare del criminale una marionetta da opera dei pupi è cosa estremamente facile, farne un diavolo che nulla ha a che fare con l'umano. La letteratura, invece, la grande letteratura, ha sempre scandagliato ciò che di umano, troppo umano, c'è in creature abiette o feroci, come lo Iago o il Macbeth di Shakespeare, e Sciascia da scrittore di razza, ma anche da laico, che sa interpretare e rendere credibili le ragioni dell'altro da sé, dell'antagonista, di coscienze, ideologie pur lontanissime dalla sua, Sciascia ci ha dato figure ed estremamente verosimili di antagonisti, di spietati e coerenti uomini del potere. Non dimentichiamo nella produzione successiva figure come il procuratore Riches del contesto, questo giudice antivolteriano e sostenitore della giustizia sommaria, e diabolico prelato Don Gaetano di Todomodo. Un altro equivoco che fin da la ricezione critica dell'opera di Sciascia e fu motivo di critiche, il cosiddetto pessimismo di Sciascia. Perché? Perché il romanzo finisce male, non finisce col trionfo del bene, ma ecco la sconfitta, il tragico fallimento delle indagini di Bellodi, come poi di Rogas nel contesto o del vice del Cavaliere alla Morte, non sono affatto il segno di una rinunzia, di una resa, e sia pure accorata. Ricordiamoci quel "mi ci romperò la testa" con cui Bellodi conclude il romanzo, e che è il sussulto di una ostinata speranza, come in un precedente racconto, il 48, che fa parte degli Zii Sicilia, in cui Sciascia narrava di un contadino siciliano che corre a combattere con Garibaldi nella speranza di liberare le terre in cui ha versato il suo sudore, il suo sangue, di liberarle dal giogo dei latifondisti, e poi quando il liberatore Garibaldi attraversa quelle terre lo vede a braccetto con l'odiato padrone. Ma nonostante tutto, quel contadino continuerà a seguire Garibaldi, a inseguire il suo sogno, a tenere viva quella che nello stesso racconto è definita la silenziosa, fragile speranza dei siciliani migliori. Ecco, la silenziosa, fragile speranza dei siciliani migliori. Quella di Leonardo Sciascia, quella di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, quella che io stesso ho letto per tanti anni negli occhi di tanti miei studenti, tradita da troppi docenti, tradita da governi senza anima che ci imponevano e ci impongono ancora di ingozzare quei poveri studenti di inutili e acritiche competenze.
Bene, non possiamo che ringraziare per il suo intervento, che tra l'altro pone il problema della scuola in Italia e non solo, che sarebbe vastissimo e che è stato posto anche da persone più autorevoli sicuramente di me. Il grande problema della scuola contemporanea è quello di formare persone da immettere nel mercato del lavoro, e quindi così, come diceva un famoso sociologo algerino naturalizzato canadese Omar Aktouf, Vittor Hugo e Aristotele non esisteranno mai più. Ma senza por tempo in mezzo, a questo punto cederei la parola invece a Paolo Squillacioti, che ci ha registrato il suo breve intervento, perché abbiamo detto che Il giorno della civetta è di fatto il primo romanzo a denunciare il fenomeno mafioso, in un contesto in cui questo fenomeno veniva da destra e da sinistra e dal centro, perché allora come ora poi era tutto un grande centro, che poi è tutta una grande destra, veniva negato, come ci ha detto il professore Di Grado, ma come, qual è stata la genesi di questo romanzo ce lo sta per raccontare Paolo Squillacioti, a lui cedo la parola.
Il giorno della civetta ha una lunga gestazione di almeno 5 anni. La prima traccia documentaria risale al 7 marzo del 1956, quando Sciascia scrive a Italo Calvino: per ora lavoro ad un racconto sulla mafia nella Zolfara e ci lavorerò per tutta un'annata almeno. La prima informazione pubblica compare il mese successivo sulla rivista Il Caffè Politico e Letterario, in un'intervista che Sciascia rilascia. E per quella via ne viene a conoscenza Vito La Terza. Vedo che lei pensa ad un racconto sulla mafia nella Zolfara, nella campagna, negli uffici, nel gioco elettorale. E lo sviluppo di un discorso che si accennò tempo fa? Il 9 luglio, di quello stesso 56, Sciascia risponde all'editore Baresi in modo quasi impegnativo. E da un pezzo che penso a quel racconto sulla mafia di cui dico nel caffè. Certo è che del tema originario resta soltanto un dialogo fra due personaggi anonimi che parlano con cinismo della crisi dell'economia dello zolfo. Nell'estate di quel fatidico 56, Sciascia fa un incontro decisivo per la strutturazione del romanzo. Conosce e frequenta il maggiore dei carabinieri Renato Candida, che gli fornisce il modello per il personaggio dell'investigatore, il capitano Bellodi. Credo che l'incontro abbia influito anche sull'evoluzione del romanzo, che avrebbe rappresentato una mafia che emerge dal buio delle zolfare senza temere di esporsi alla luce del giorno, come appunto una civetta che compare in piena luce. Per altri impegni ed eventi personali, Sciascia riprende la stesura solo nella primavera del 57, quando il 15 aprile scrive a Calvino di aver ripreso a lavorare a un lungo racconto che con ogni probabilità è proprio il giorno della civetta, al quale si dedica nei mesi successivi finché il 24 novembre 1958 scrive di nuovo a Calvino. Un altro racconto invece voglio mandarti, attualissimo, forse eccessivamente attuale. La mafia, i carabinieri, i deputati, ti pare che possa mandartelo? A quel punto il romanzo doveva essere abbastanza completo, tanto è vero che la prima sequenza viene pubblicata sull'Ora di Palermo il 12 dicembre del 58, poi nel febbraio dell'anno successivo anche sulla Fiera Letteraria, sempre con il titolo Il Silenzio. A quella data Sciascia pensava ancora fosse possibile pubblicare il romanzo con la Terza, nonostante una clausola contrattuale lo teneva legato ad Einaudi, e il 21 maggio del 59 scrive all'editore Barese, che tra un paio di mesi gli avrebbe mandato in lettura il racconto sulla mafia con il titolo shakespeariano di Un giorno della civetta. Ecco, questa è la prima, che io sappia, la prima menzione del titolo del romanzo. Di questa stesura purtroppo non c'è rimasto il dattiloscritto completo, ma la conosciamo molto parzialmente grazie alle anticipazioni di cui ho parlato prima e ad un ampio brano sul confidente Parrimeggio che è apparso sul primo numero della rivista Prove di Letteratura e Arte nel maggio-giugno del 60. Sappiamo però, Sciascia stesso a dircelo nella nota che chiude il romanzo, che l'autore lavorò per rendere anonimi alcuni personaggi che nella prima stesura erano nominati con le loro funzioni, e quel lavoro di cavare ben noto, su cui inutile che io mi soffermi. Vorrei però ricordare alcune delle testimonianze di quel lavoro. Parliamo tanto, in astratto, della libertà della cultura. Vorrei se ne parlasse un po' terra terra, dire che vogliamo il diritto di rappresentare il poliziotto imbecille, il questore fascista o mafioso, il magistrato corrotto, il carabiniere che ha paura. Nel mese di dicembre si rivolge ancora a Vito La Terza, con cui mantiene un canale aperto, e lo informa che il racconto è praticamente finito, ma che lo angustia di perplessità tecniche. Il risultato, confessa l'editore ormai amico, è una cosa che finisce con fare maledettamente dos passos. D'altra parte non posso rischiare una serie di processi per vilipendio e diffamazione. Nei mesi successivi però si indirizza decisamente verso Einaudi e annuncia a Giulio Einaudi il 24 marzo del 60 che avrebbe avuto il romanzo entro qualche mese. E in effetti il 30 agosto del 1960 il lavoro si conclude. Ti mando finalmente, scrive a Calvino, il racconto sulla mafia e sono ansioso di sapere il tuo giudizio. Inizia così l'ultimo percorso del giorno della civetta che nel marzo del 61, esattamente
60 anni fa,
viene pubblicato nella collana I Coralli.
Bene, e la fortuna del giorno della civetta è pluridecennale. Tra un po' uscirà la traduzione in thailandese, ecco, il thailandese vado a memoria, le lingue in cui è tradotto il giorno della civetta dovrebbero essere 42. Il giorno della civetta è stato più volte tradotto anche nel mondo slavo in generale, nel mondo slavo balcanico, nel mondo degli slavi del sud. Per questo, e non solo, abbiamo oggi deciso di ospitare questa chiacchierata col professor Claric, col quale appunto imposterei invece il tutto come una conversazione. E credo che la prima domanda sia quella di rito. Intanto, professore, lei come si è imbattuto in Sciascia e nell'opera di Sciascia?
Buonasera ancora e un cordiale saluto a tutti i presenti. Ecco, prima di rispondere alla sua domanda, mi permetta di sottolineare che sono onoratissimo e dall'altra parte anche emozionatissimo per il fatto di essere incluso, diciamo, di testimoniare sulla fortuna del giorno della civetta, di essere stato incluso tra questi intellettuali di altissimo livello, perché io non solo per il proprio piacere, ma sinceramente mi ritengo un dilettante, perché le cose, anche la lettura di Leonardo Sciascia, le faccio per il diletto. Ecco, detto questo, io vi ringrazio ancora una volta per l'invito e a proposito delle diverse traduzioni nel mondo slavo del giorno della civetta, potrei precisare soltanto che si tratta di due traduzioni nel mondo slavo. Quando dico nel mondo slavo intendo agli slavi del sud, quindi agli slavi dell'ex Jugoslavia. Proprio in questo momento potete vedere la dedica di Leonardo Sciascia al suo carissimo amico di Zagabria, il pittore Oton Glicha, al quale ritorneremo ancora, perché dovrei ricordare di queste due traduzioni nel ex Jugoslavia. Ecco, proprio grazie a Ciril Zlobec, un poeta, un intellettuale di altissimo livello e traduttore di moltissime opere di letteratura italiana, ma anche il primissimo traduttore del giorno della civetta in Slovenia, che è pubblicato nel 1963, ma subito l'anno dopo viene pubblicata anche la traduzione in croato, l'edizione zagabrese. Ma con questa edizione zagabrese è successa una cosa, diciamo, poco piacevole, se non è troppo impertinente dire poco intelligente, perché gli editori hanno optato per il titolo semplificato invece di seguire le orme di Zlobec, cioè l'esempio di Zlobec, che ha sfruttato bene la citazione shakespeariana. Scusatemi, hanno scelto un titolo, come dicevo, poco intelligente, Mafia. Quindi forse speravano a un successo mercantile, cioè speravano di vendere più copie. In qualche modo avevano anche ragione, perché la rete distributiva di allora comprendeva tutte e sei le repubbliche dell'ex Jugoslavia, a iniziare dal nord della Slovenia fino al sud estremo, alla Macedonia, no? Ma purtroppo dopo di questa prima edizione di Il giorno della civetta, ecco, proprio vediamo la copertina, si è dovuto aspettare più di 20 anni per la pubblicazione di qualche altra traduzione. Anche qui l'editore o i traduttori zagabresi, senza accorgersene, forse senza volerlo, ma l'informazione potevano averla, perché in Slovenia il figlio del poeta e intellettuale sloveno, tra l'altro anche convinto antifascista, partigiano, quindi il suo figlio Jaša Zlobec ha pubblicato grazie forse al volere dell'editore, tre romanzi in un volume solo, e questa trilogia portava un titolo unico, Violenza, e che comprendeva il contesto, ciascuno il suo e il todo modo. Invece a Zagabria nel 80-81 vennero pubblicati il contesto per il quale di nuovo l'editore zagabrese ha voluto usare il titolo del film, quindi Cadaveri eccellenti, no? Invece di pubblicarlo con il titolo originale Contesto. Ma ecco, se non mi sono allungato troppo, ritornerei per qualche minuto, per qualche ricordo di questa amicizia fraterna, diciamo, fra Leonardo Sciascia e il pittore Oton Glicha, di cui le opere Sciascia incontrò prima di visitare Zagabria, prima di venire in visita a Oton Glicha, ha visto in una mostra insieme con un pittore italiano, Fabrizio potrà aiutarmi, quindi nel 62. Io ho visto citare questo articolo di Leonardo Sciascia nel catalogo di Oton Glicha. Lui, come dire, ha citato nei suoi cataloghi, nelle sue monografie, questi due articoli di Sciascia, il primo del 62, sull'ora se non ricordo male, e l'altro dopo la visita a Zagabria nel 65, un giornale siciliano che in questo momento mi sfugge il titolo. Quindi a Zagabria vennero insieme Leonardo Sciascia, senz'altro Cyril Slobez, e Glicha mi ha raccontato di questo incontro nel luglio del 64, che c'erano anche due friulani, almeno due friulani, Luciano Morandini e il pittore Getulio Alviani. Altre domande, Fabrizio? Non la sento.
Dopo tante raccomandazioni ho dimenticato io di riattivare il microfono. Dunque, abbiamo citato delle persone che forse ad alcuni dei nostri spettatori, alcuni di quelli che ci stanno seguendo, saranno note, ma non a tutti. E per questo io vorrei provare a raccontarle meglio, anche perché mi sembra che rispetto a questa epoca che stiamo vivendo, che è caratterizzata dalla competizione o competitività, che dir si voglia, ma che tanto entrambe le cose esprimono concetti negativi, sia interessante ricordare che in un tempo relativamente recente gli artisti, gli intellettuali, le persone con una sensibilità diversa, ognuno di noi può usare i termini o le espressioni che più gli aggradano, avevano una capacità di cooperare, di sostenersi, che oggi appare dimenticata. Per cui io, per esempio, non ho conosciuto il pittore Oton Glicha, e comincerei invece da quest'altro, ho conosciuto una parte della famiglia Slobez, cioè Cyril e sua moglie Veronica, e secondo me sarebbe utile che lei ci aiutasse a inquadrare questo rapporto di amicizia che oggi qualcuno definirebbe politicamente corretto, perché all'epoca non c'era proprio la cortina, però insomma era una vera frontiera. Io ancora negli anni Ottanta, quando appunto ho incontrato Slobez per la prima volta, me lo ricordo questo confine fra l'Italia e la Jugoslavia, che era un confine con i militari da una parte e dall'altra, con la striscia di terra di nessuno a Cividale del Friuli, fra le due montagne che scendevano ripide. E come possiamo ricordare noi gli Slobez, perché anche il figlio Yasha ha avuto un ruolo nelle traduzioni sciasciane?
ma senz'altro lo dobbiamo anche ricordare, perché era il primo nell'ambito dell'ex Jugoslavia, della Jugoslavia di allora, no? Poi per lungo tempo, cioè fino allo scioglimento, fino agli anni 90, con le edizioni zagabresi citate, saranno le uniche edizioni, no? In Jugoslavia. Ma in Serbia appariranno le opere di Sciascia con 2000. Quindi ormai Serbia, Slovenia, Croazia e altre repubbliche sono stati autonomi, diciamo, no? E non hanno niente a che fare con l'iniziativa di padre e figlio Slobec, no? Che purtroppo nel frattempo sono mancati ambedue, ma bisogna sottolineare, cioè ci tengo a dirlo, che Slobec, oltre a essere un intellettuale laborioso e traduttore, è stato anche una figura tragica a modo antico greco, perché appartiene a quei pochi genitori che durante la vita hanno accompagnato i propri figli nel viaggio verso, cioè nel al di là. Prima era morta, moriva sua figlia, poi dopo si è spento all'età di 60 anni anche Yasha, che è stato anche un intellettuale e poeta improprio. Ma ecco, con questo abbiamo coperto, diciamo, la fortuna del giorno della civetta e altri due o tre romanzi di Sciascia fino agli anni 90, finché funzionava questo Stato comune, federale, no?
Allora, io posso dire, per quello, la seconda volta che ho visto Slobec, eravamo a Lubiana, e ho avuto l'occasione di entrare a casa sua, che era un qualunque appartamento di un'ottantina di metri quadrati, e poiché lui aveva, al momento dell'indipendenza della Slovenia, aveva per qualche tempo avuto un ruolo importante, anzi un ruolo di governo, e anche nella riscrittura della Costituzione, eccetera, devo dire che entrando in quell'appartamento non si poteva che citare Cervantes e quello che dice Sancho: andandomene povero come sono tornato, non si può dire che non abbia governato onestamente. Ed è una delle cose che più mi ha colpito. A questo punto però le chiederei anche non solo e non tanto un ricordo di Oton Glicha, ma anche un ricordo del rapporto di Sciascia e Glicha, e anche mi incuriosisce pensare, sapere cosa Sciascia poteva apprezzare nell'opera di un pittore che tende all'astrattismo e che quindi sembra un po' lontano da quello che si supporrebbe il gusto di uno scrittore così concreto.
Ma ecco, io direi che Sciascia si innamorò della pittura di Glicha molto prima di venire a visitarlo a Zagabria nel suo studio, no? Nel frattempo mi sono ricordato di questo altro pittore, Domenico Cantatore. Quindi Sciascia scrisse un breve saggio su questa mostra che si tenne a Bari nel 62, e dove riconobbe questa vicinanza tra due mondi, il mondo di Cantatore e di Glicha. Ma la cosa che ho capito molti anni più tardi, vedendo un film di Fratelli Taviani, di cui non ricordo il titolo, ma basava sulle novelle di Pirandello. Allora ho potuto vedere il paesaggio siciliano, certi paesaggi siciliani per i quali mi sembrava che Sciascia riconosceva nella pittura, purché sia astratta, ma che intravedeva certi angoli, certi lembi della Sicilia, la parte quella sabbiosa, quella si è capito che questo affetto, nato diciamo senz'altro nel 62 dopo la mostra di Cantatore e Glicha, si è in qualche modo petrificata, e hanno scambiato diverse lettere Otton Glicha e Leonardo Sciascia, che lo invitava di venire a esporre le sue opere e di trattenersi e di vivere per qualche periodo in Sicilia dipingendo le gromace. Questo era il titolo, diciamo, di quasi tutte le pitture, tutte le opere di Otton Glicha dal 54 in poi, perché si basavano sul paesaggio dei muri a secco, sull'isola di Veglia, Krk, sotto Fiume. Otton Glicha cambiava il mezzo di espressione usando olio, usando diverse tecniche, ma ha mantenuto fino alla morte la fedeltà a questo suo motivo. No, non mi stupisce il fatto che Leonardo Sciascia ha amato questa pittura, ma probabilmente si sono riconosciuti anche come persone, come spiriti umani, come intellettuali. Otton Glicha, oltre a essere il pittore, era un intellettuale. Mi capitava nel suo studio, mentre si prendeva un bicchiere di buon vino o un caffè, lui spontaneamente si buttava a recitare Baudelaire in francese. Poi con quella sua voce rauca, no? Gli dava. In qualche foto poi che le ho mandato oggi, si vede Otton Glicha con la sigaretta in mano, no? Dalla quale, lei lo saprà meglio di me, Sciascia non si staccava pure, no? Mi ha fatto ridere un piccolo filmato che abbiamo visto proprio in questi giorni, mia moglie ed io. Sciascia che in una mano, se non ricordo male, tiene la sigaretta e batte con un dito solo il testo sulla sua Olivetti 32, o se non ricordo male era proprio questa macchina, no?
Senta, prima di lasciare la parola al professore di grado, che avrà anche domande giustamente più intelligenti, le vorrei chiedere invece un ricordo personale del suo rapporto con Sciascia.
Ecco, qui la cosa finisce non male, ma tristemente per me, non tanto per Sciascia. L'anno in cui usciva il romanzo Porte Aperte, eravamo d'accordo di incontrarci a Milano. Posseggo anche unica lettera di Leonardo Sciascia, perché diverse lettere che gli ho scritto scrivevo anche a nome di Glicha, no? In questa lettera Sciascia mi scrive di che riceverò questo suo nuovo romanzo, che lui per qualche giorno sarà a Milano in via Santo Spirito, ecco, ricordo questo buffo nome della via di questa grande città. Ma la sera prima, tornando dalla posta, perché non possedevamo telefono a casa, tornando dall'ufficio postale, io sono inciampato e il giorno dopo ho avuto il piede gonfio, quindi non potevo partire, no? Sì, ci siamo sentiti anche per telefono un paio di volte. Una volta di sicuro mi ricordo di averlo chiesto la spiegazione del titolo Il mare colore del vino, no? Perché stavamo, una mia collega ed io, avevamo tradotto un paio di racconti di quella raccolta, ma l'editore non ha realizzato questo progetto. Brevemente Leonardo mi ha risposto: ma guardi che è Omero, no? Quindi mi dispiace, non ci siamo incontrati, ma come dire, Leonardo Sciascia, la sua opera, le sue opere rimangono un pegno, una cosa, non una cosa, rimane maestro, ecco, per il resto della mia vita, no?
Bene, professore di grado, non so se lei vuole inserirsi in questa chiacchierata.
Quello che sento con molto interesse sul rapporto tra Sciascia e la Jugoslavia, mi fa riflettere a quanti sciasciologi invece si affannano ancora a disputare sul primato nell'elaborazione intellettuale e creativa dello scrittore dell'influenza francese o di quella spagnola. Abbiamo contese ovviamente sterili, ben vengano allora queste notizie, così come un convegno di qualche anno fa su Sciascia la Jugoslavia, ricordo curato da Ricciardo Ricorda, che aprono scenari inediti, quelli dei rapporti di Sciascia per esempio con la Jugoslavia e dell'attenzione sua ai suoi scrittori, alla sua storia. Sciascia fu uno scrittore, un intellettuale europeo, non scelse questa o quella bandiera nazionale, così come non si lasciò mai assoldare da questo o quel partito o chiesa o clan letterario o certezza condivisa. Il suo appetito culturale fu vorace e onnivoro come quello dei nostri grandi scrittori, da Federico De Roberto a Giuseppe Antonio Borghese, a Elio Vittorini, in continuità appunto con la tradizione, quella della letteratura siciliana, che riuscì a ribaltare la sua marginalità geografica in un privilegio, quello dei nostri grandi scrittori, ultimo Sciascia, di saltare a piè pari oltre i confini dell'Italietta letteraria e delle sue polemichette, per affacciarsi sull'Europa e sul mondo, per intrattenere, come l'amico di Sciascia, Gesualdo Bufalino, ininterrotte conversazioni notturne con i grandi degli altri paesi, con gli abitanti delle capitali dell'anima. Ecco, questo solo volevo dire.
Professor Clarice, non so se vuole aggiungere qualcosa.
Sì, volentieri. Ecco, visto che il tema, la serata, è dedicata al 60° del giorno della civetta, devo dire sinceramente che non ricordo con esattezza quale opera di Sciascia ho letto per prima, no? Ma ricordo l'entusiasmo per il Consiglio dell'Egitto e la morte dell'inquisitore, no? Tanto di più perché quando mi sono avvicinato a Glicha, perché io da anni vedevo le sue opere, ma non avevo il coraggio di disturbarlo, no? Nell'82 però, in marzo, lui ebbe una vasta monografica, no? Con tantissime sue opere, e io avevo già letto il Consiglio d'Egitto e in qualche modo cercavo l'etimologia, la spiegazione di queste sue opere, Gromace, no? Sapevo che lui partiva dalla realtà paesaggistica della sua isola, ma mi interessava la radice. E nel Consiglio d'Egitto trovai un aggettivo, zolle gromose, se non ricordo male, che poi mi portarono, mi ricordavano anche questo aggettivo, una terzina di Dante, non so quale cerchio dell'inferno, dice questa terzina: le sue ripe erano gromate d'una muffa, erano gromate, no? Che per l'alito di giù si via pasta, no? E con questo, diciamo, semplice e modesto bagaglio, mi ritenevo idoneo, abbastanza coraggioso, di avvicinare Glicha, dicendogli che, insomma, ecco, vedendo le sue opere, diceva lui, ha fatto bene a dirmelo, venga pure nel mio studio, continueremo a parlarne, no? E così sono partiti i nostri incontri nel suo studio, che erano sempre più della conversazione banale, diciamo. E così abbiamo scritto un paio di lettere a Sciascia, e naturalmente non, sì, la cosa che spesso ripeteva Glicha, vede Klarić è un enigma, come mai che io non avessi accettato l'invito di Sciascia per andare a esporre in Sicilia.
E faccio un'ultima domanda da quella che fanno i bravi giornalisti, cioè non quelli come me, perché non sono né bravo né giornalista, e so che però c'è una nuova traduzione in preparazione, o ci sarebbe una nuova traduzione?
Sì, si riferisce a quella di Bagnaluca? Ecco, l'editore, che è giovane, anche di età, ma che funziona come editore meno di 5 anni, o giù di lì, sta risolvendo questioni di diritti, no? Ma coglierei occasione di dire che è di grande attualità la pubblicazione, cioè il contenuto di Giorno della Civetta, perché a nostra sorpresa, cioè sorpresa della società, questo romanzo, il suo contenuto corrisponde, dico purtroppo, con la nostra realtà, che oggi vede il clero cattolico, perché il clero cattolico croato si vanta della grossissima percentuale di appartenenza cattolica del 85%, ma bisogna vedere fino a che punto questi cattolici siano pratici o meno. Quindi questo clero si è trasformato in imprenditori, e gli imprenditori in qualche modo non è che si mettano a predicare la fede o la prassi religiosa, però ecco, qui questo questa vicinanza tra clero e imprenditori, quindi tra l'economia, il denaro e la Chiesa, vedo la grande necessità di pubblicare Il Giorno della Civetta.
Insomma, ancora una volta, diciamo, si manifesta concretamente l'espressione della Sicilia come metafora. Ed è vero che la Sicilia è una di quelle terre nel mondo, non so, come il Messico, che in qualunque latitudine e longitudine dicono qualcosa all'immaginario collettivo. Bene, io non, insomma, mi sento di ringraziare col cuore il professor Klarić di averci dedicato tutto questo tempo e di essere stato con noi. E adesso, nel salutarlo, manderei invece l'intervista, un'intervista pelosa, perché vedete che tanto io che l'attore Leo Pullotta abbiamo molti peli sulla faccia al momento di quell'intervista. L'intervista pelosa registrata con Leo Pullotta, che è anche questa una testimonianza dell'Italia degli anni 60, del suo esordio in teatro e del successo, del travagliato successo, si potrebbe dire con un'espressione che è quasi un ossimoro, della prima versione teatrale del Giorno della Civetta. Abbiamo il piacere di ospitare Leo Pullotta, non solo perché Leo Pullotta è diventato una voce autorevole del teatro e della cultura italiana in questi anni, ma perché la carriera di Leo Pullotta, all'inizio della carriera di Leo Pullotta, ha coinciso più volte con l'opera di Leonardo Sciascia e intanto ha coinciso con la prima versione teatrale del Giorno della Civetta. È così?
Intanto buongiorno, bentrovato, bentrovati. Sì, io ho iniziato negli anni 60 con il Teatro Stabile di Catania, iniziavo diciamo questa professione per caso, per una serie di situazioni, comunque professionalmente, e il Giorno della Civetta fu in quegli anni diciamo il primo lavoro dove sono andato in tournée. Per me è una cosa magica, particolare, per chi vedeva, diciamo, il mondo del lavoro da questo punto di vista. Il Teatro Stabile di Catania, diretto da un grande direttore, Mario Giusti, lo portò avanti per ben 30 anni. Avevo un rapporto molto, molto fitto, molto, molto importante con Sciascia. Tant'è vero che poi in seguito, oltre alla controversia liparitana fatta sempre in quegli anni allo stabile di Catania, poi si andò nel 69 in tournée per il Sud America con tre lavori, e uno di questi, I mafiosi della Vicaria, un testo passato, rivisto e diciamo adattato in una chiave moderna, ovviamente particolare, proprio da Leonardo Sciascia, compagnia fantastica. Il giorno della civetta era per la regia di Mario Landi. Mario Landi, un regista televisivo conosciuto soprattutto perché curò molte cose, ma fra queste le edizioni del Commissario Maigret con Gino Cervi, dove lavorava assieme ad Andrea Camilleri, allora soltanto un rappresentante della RAI che curava la produzione. Fu un momento particolare per me, ripeto, oltre alla... avevo soltanto due battute, due. Apriva lo spettacolo, in questo c'era un girevole, era naturalmente un girevole particolare. Il capitano Bellodi era interpretato da Mario Valdemarin, mentre la figura del mafioso sul palcoscenico era imponente, straordinario, il meraviglioso Turiferro, e naturalmente con tutta una compagnia di professionisti meravigliosi, tutti, dal primo all'ultimo, con una componente tecnica non da poco, e fu messo in scena per la prima volta appunto a Catania. Il lavoro ebbe subito uno straordinario successo, perché era la prima volta che si parlava di processi alla mafia, di mafia, di figure appartenenti, perché la figura in scena del mafioso in effetti aveva un altro nome, ma era ispirata a un personaggio preciso di un capo mafia siciliano. E a Catania ebbe molto molto successo, fu portato subito, lo hanno richiesto tutti in tutta Italia, e fu fatta una lunghissima tournée. E la cosa che mi ricordo, da nord a sud, da Roma in su direi addirittura, che era molto, il pubblico era molto incuriosito da questo testo, era affascinato, riempiva le sale, ma nello stesso punto, pensate, in quegli anni aveva una sorta di paura, scopriva, credo, penso, il pubblico tutto, per la prima volta l'incontro con pensieri, parole che accompagnavano la realtà di quella storia. E il pubblico era affascinato, ma nello stesso tempo impaurito. A Roma, al Quirino, mi ricordo, al Teatro Quirino, addirittura con la richiesta di altre repliche, naturalmente non si poteva fare perché ci sono gli impegni che puntualmente in tournée si prendono, ma comunque dappertutto, Milano, allora a Milano fu messo in scena in un teatro, che un teatro famoso, il Teatro Nuovo, che oggi è trasformato, ahimè purtroppo, in sale cinematografiche, ma quel teatro famoso per compagnie prestigiosissime con una storia alle spalle teatrale eccezionale. Avevo due battute che, a differenza forse diciamo di molti giovani di oggi, quelle due battute della mia generazione, io oggi ne ho 75 di anni, allora potevo avere 16-18 anni, quelle due battute era come toccare il cielo con un dito. Infatti sono rimasto ben 10 anni in quella compagnia a formarmi, si facevano circa 9 opere in ogni stagione, si veniva a Palermo al Teatro Biondo proprio come una tournée isolana, tutto quello che Catania faceva, lo stabile di Catania faceva, poi andava a proporlo al Biondo, il pubblico palermitano lo poteva tranquillamente vedere, diciamo, il lavoro dello stabile di Catania. Con dei giovani, eravamo 3 giovani, ero i giovani di allora, non è come oggi, erano io ero il più piccolo, mi chiamavano Gullottino, talmente ero piccolo, un nomignolo datomi da Turiferro, e gli altri due erano un po' più grandicelli, uno era Tuccio Musumeci e Pippo Pattavina, questo era il trio per tantissimi anni, giovani dello stabile di Catania. E insomma, lentamente io personalmente in quei 10 anni ho acquistato, ho visto, ho assaporato, ho assorbito il lavoro che ho avuto l'opportunità di fare crescendo con appunto Turi, Ferro, tutta la compagnia dello stabile, Salvo Randone, sono stato con lui 2 anni in tournée, un altro monumento del teatro europeo. Acquisisci in quegli anni, lentamente scoprivo diciamo quella luce che prima non sapevo, non vedevo la come si dice, il fuoco sacro, no? Non c'era.
E a proposito del fascino di alcuni attori, nel caso specifico di Turi Ferro, si sa che Sciascia viveva con un certo dispiacere il fatto che si accorgeva che spesso durante le repliche alla fine il pubblico era più affascinato dal personaggio del capomafia di Don Mariano, interpretato appunto da Turi Ferro, che non dal capitano Bellodi, interpretato da Valdemarini. E la viveva questa cosa con una certa sofferenza, perché era come se passasse un messaggio inverso a quello dell'opera. Non so se ha qualche ricordo in proposito.
Ma per una semplice ragione, che sul pubblico in generale, ovviamente non per gli studiosi, gli intellettuali, no, questo no, ma per il pubblico quel personaggio interpretato appunto da Turi Ferro, il male per eccellenza, come la mafia, affascinava il pubblico certamente più del capitano Bellodi. La fedeltà, la logica, lo stato, che è un po' ancora oggi un difetto di questa nostra Italia, dove verso lo stato c'è sempre qualcosa che non si ha, e allora c'è questa sorta di, si è sempre affascinati dall'altro. Non a caso, faccio un esempio oggi per tante cose, è stato talmente triturato nella testa delle persone questo concetto, l'informazione, quant'altro, e meno la lettura, meno a sapere, meno a indagare e a crescere di conseguenza, a capire. Era così, molto, molto labile. Il pubblico è sempre affascinato dal male. Sì. Il male colpisce, ed è una sorta di mancanza di tutto un percorso anche politico. Bandiera di Leonardo Sciascia, la famosa linea della Palma, no? Era un susseguirsi. Io non so oggi cosa o come scriverebbe, che cosa scriverebbe Sciascia con quello che abbiamo visto negli ultimi 30 anni di questo nostro paese. Da acuto, da uomo che profondamente ha analizzato sia dal punto di vista civile che dal punto di vista umano, l'uomo, l'individuo, la società. Basta pensare a questo libro meraviglioso, a questo Todo Modo, opera poi cinematografica fatta in maniera straordinaria con degli interpreti fantastici, da Elio Petri. I miei ricordi da ragazzino, non sapevo ovviamente, perché io sono nato a Catania in un quartiere popolare, e in quegli anni non era come oggi, bisogna con la mente, per chi ascolta, passare agli anni 50, 60, c'era un'Italia che si ricostruiva, questo sì, con tanta positività, ma non c'era niente. Quindi un ragazzino di un quartiere popolare, dove papà, per carità, ha mandato a scuola tutti i figli, tutto che, non c'era niente. C'è niente neanche per i giovani, qualcosa oggi insomma si è fatto, è arrivato, ma allora non c'era assolutamente niente, era un bambino curioso, un ragazzino curioso, e curiosando mi sono trovato per una serie di circostanze all'interno, giovanissimo, senza sapere nulla, di questa compagnia di professionisti, quindi era qualcosa di completamente diverso. Sono rimasto affascinato, ovviamente, lentamente, sono rimasto lì, come dicevo prima, per ben 10 anni, E di Leonardo Sciascia, io ragazzino, curioso ma ignorantello, presi parte a questo, la controversia liparitana, e si provava in teatro. E in fondo alla sala c'era sempre un signore, era lì fisso, ogni tanto vedevo l'accensione di una sigaretta, ma niente di più ovviamente. Però lentamente questa figura, curiosità di giovinetto, mi attraeva, quindi nelle pause cercavo di andare verso la sala e di vederlo da vicino, volevo capire un signore che stava lì, signore molto elegante nel modo di essere, elegante nel modo di pensare, elegante nel modo di offrirsi, persona educatissima, timido, ho avuto l'impressione di essere, che potesse essere una persona timida, ma era riservatezza, perché era un uomo molto 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 riservato. E naturalmente non sapevo chi fosse, lo guardavo, questa sempre sigaretta accesa. Infatti la cosa che mi ha, diciamo, colpito e che porto con me come ricordo, le due dita gialle da fumatore. Poi lentamente ovviamente ho saputo la figura, l'importanza di un autore come Leonardo Sciascia, e qualche volta, vedendomi lì nei pressi, che curiosavo, che guardavo, fu con me verso un ragazzino, verso un giovinetto, fu molto molto dolce, fu molto pacato, era una persona, come posso dire, assolutamente disponibile, capiva, non parlava molto, perlomeno con un ragazzetto, con un giovinetto, sapeva poi con chi parlare, ma la sua penna è stata di un'importanza straordinaria anche nella formazione, perché man mano capivo, man mano leggevo, non soltanto Leonardo Sciascia, e naturalmente la mia formazione, sia come giovinetto in crescita, sia come persona che cominciava ad entrare, a capire teatro, T maiuscola, e tutto questo mi ha aiutato tantissimo, mi ha stimolato, non so come dire. Io ho avuto la grande fortuna, e sono stato una persona fortunata nella mia vita, questo non toglie nulla né al talento né a tante altre cose, ho avuto la fortuna in quegli anni di incontrare le persone tutte, dal primo all'ultimo, soltanto questi personaggi, monumenti della recitazione europea per eccellenza, Ferro, Randone, poi tantissimi altri in quei 10 anni, ma ho avuto, voglio dire, la fortuna di stare con persone che mi davano, forse istintivamente comprendevo, quindi assorbivo sia la parte lentamente del lavoro, ma soprattutto la parte umana. Infatti in me è rimasto la parte forte, io divido la vita dal lavoro, perché anche questo mi hanno insegnato, ma avere poi come amico per anni e anni e anni, interpretando anche delle opere sue, soprattutto la prima, La violenza, anche lui giornalista, romanziere, persona di una squisitezza, esattamente per altri paragoni ovviamente, come Sciascia, disponibile, sorridente. Sciascia sorrideva, sì, ma sorrideva a labbra strette. Giuseppe Fava, la persona che appunto mi ha onorato della sua amicizia, la mia crescita è stata con lui, quindi concetti sociali, civili, l'indignazione, il concetto di libertà. Lui fece conoscere in quegli anni, attraverso un quotidiano, la Sicilia, aveva un appuntamento domenicale con delle inchieste, e fece conoscere, diciamo, in quegli anni, c'è cioè addirittura in un libro tutto raccolto, questa inchiesta che usciva ogni domenica sulla mappa siciliana di dove stavano i capoccia mafiosi, i capi mafia, il capo, e quindi si cominciava a intravedere, perché bastava leggere e sapere, leggere e curiosare, leggere serve alla propria vita per raddrizzarsi su concetti di ciò che desideri civilmente. E Giuseppe Fava mi è stato accanto per tanti anni, e quindi lui, assieme a queste tantissime persone, note, meno note, mi hanno dato un input verso la vita, verso le scelte. E la cosa, soprattutto oggi, negli ultimi 30 anni, direi, 30 anni pesantissimi di questo paese, 30 anni, in questi ultimi 30 anni, due generazioni di giovani sono stati schiaffeggiati, appunto, adesso che siamo in questo orrore, la pandemia, dove per fortuna si vede una lucetta in fondo al tunnel, i vaccini, importantissimi, dobbiamo farli aspettando il nostro turno. Ecco, questa è una fase particolare. Abbiamo capito che la maggior parte delle cose e nelle storie, nei racconti, nelle denunce di Sciascia c'è questo, quindi ancora perdura la sua opera, è importantissima da questo punto di vista.
E se dovesse scegliere qualcosa nella sua opera, perché potrei chiederle, appunto, che in parte sta rispondendo come lettore, come cittadino, senza essere vacuamente retorici, come uomo che rapporto intrattiene con l'opera di Leonardo Sciascia, ma magari questo aprirebbe temi vastissimi, però sì, cosa le sembra forse particolarmente attuale oggi? Oggi una società, come in qualche modo diceva anche lei, in cui mancano le persone come Sciascia, come Pasolini, ma come Sartre, come anche tanti al di fuori dei confini italiani, perché è vero che negli ultimi 30 anni la cultura italiana non solo è caduta in un, veramente, come dice il capo mafia nel giorno della civetta, la verità sta nel fondo di un pozzo, è veramente precipitata in fondo ad un pozzo, è che questa società è senza anticorpi, un po' si vede. Allora questi anticorpi dove possiamo cercarli nell'opera di Sciascia?
Ma in questo sciame, la maggior parte di inutilità politica, dove in un momento assolutamente gravissimo, come appunto quello che stiamo vivendo, perché in guerra il nemico si conosceva, l'elmetto, la divisa, qua abbiamo un nemico invisibile che si trasforma, non sai. Certamente dopo un anno gli studiosi sono riusciti a trovare, quindi straordinario anche questo, una via per poterlo fermare, e in questo dobbiamo partecipare. Ma io direi, forse la cosa le sembrerà strana, che in tutte le opere, ripeto ancora una volta, magnifiche, ognuno per conto suo, ma magnifiche, complesse, credo che Regalpetra assorba un po' tutto quello che lentamente e in maniera approfondita ha scritto dopo. Regalpetra, leggendolo oggi, rileggendolo oggi addirittura, io l'ho fatto, sembra scritto stamattina. Ci ritroviamo nelle stesse identiche condizioni di ridiscutere le stesse denunce che aveva fatto con il racconto, perché la società civile, e lui la teneva sempre presente a mio modesto avviso, era lenta, ma era precisa, colpiva la persona. Infatti non a caso è stato amato ma anche discusso, a volte anche rifiutato, ma la verità dei grandi è proprio questa. La verità è difficile da... ma lui l'ha individuata tutta. Poco fa parlavo di Todo Modo, una denuncia straordinaria della politica, della Chiesa, del potere, il potere. E oggi il potere l'abbiamo lì. Nonostante voglio dire, una pandemia, 300 morti al giorno, una cosa molto molto grave, dobbiamo pensarlo profondamente. E quel politico, per motivi di come posso dire, tra virgolette, di vendetta, come se gli avessero rubato il giocattolo, come a un bambino, no? Il bambino quando si ruba il giocattolo lo rivuole. Non tenendo, io da cittadino in questa fase personalmente mi sono sentito offeso, ha offeso la mia dignità, il mio senso civile, si poteva aspettare del tempo e invece no. L'attaccamento al potere, ma di quello personalmente marcio, imbarazzante direi, questo non vuol dire che non ci siano persone per bene che invece dal punto di vista politico che individuano, che cercano di essere, ma ripeto, c'è uno sciame di correnti dove non capisci esattamente chi, come, dove e quando, si combattono tra loro anche stando insieme nella stessa casa.
E proprio, forse mi permetto di dire, il rapporto col potere. A me è capitato qualche mese fa di sentire un'intervista televisiva a un ex dirigente di quello che peraltro dovrebbe essere il partito di sinistra, e a un certo punto a lui gli è scappata una cosa, ha detto: il potere è bello, dice, diciamo la verità, il potere è bello. E caspita, non si può dire, perché il potere è un peso. Se non vivi il potere come un peso, se non vivi, questo è anche Sciascia, se non vivi il giudicare come un peso, ma se non vivi il fatto che dalle tue decisioni dipendono quelle della vita di tante altre persone come un peso, e caspita, siamo fottuti.
È vero, è verissimo, è verissimo. Io nel frattempo, dopo 10 anni, ho lasciato la mia città, Catania, dove appunto ho lavorato, che dicevo, diciamo, mi sono trasferito a Roma perché era lì in quegli anni il movimento del lavoro, cinema, teatro, e ho cominciato, diciamo, anch'io nelle pensioncine, anch'io per costruire, ma non cercavo quello che oggi la maggior parte dei giovani, i giovani devono studiare. Qualsiasi professione, cari giovani, che vi apprezzo, soprattutto in questo momento, bisogna studiare. Queste sono, come posso dire, i coriandoli che negli anni vi hanno infilato nella testa. Si deve studiare. Il chirurgo, per poter fare il chirurgo, deve studiare, sapere come si usa il bisturi. Stessa cosa l'avvocato, ma stessa cosa anche il signore che ha la salumeria, deve saper tagliare il prosciutto. Non ci si inventa, lasciate perdere, non vuole essere retorica, per carità, ma lasciate perdere le varie cosine che vi hanno infilato. Basta trovare i giovani. Ho conosciuto in così tanti anni di tournée per l'Italia, invitato dalle università, ho conosciuto invece tantissimi giovani vogliosi di sapere, con domande non per niente blande, non per niente ferme. Quindi c'è, ma con la pandemia, ritorno sempre a dire, abbiamo capito che tutto quello che c'era prima era in molta parte sbagliato. La sanità pubblica, ecco come l'abbiamo trovata, tanti tagli, è impossibile. La scuola, l'università, la ricerca, perché tantissimi giovani preparati che hanno fatto sacrifici anche con famiglie semplici, ma facendo sacrifici per fare studiare i figli, e i figli hanno studiato, preparati, hanno provato tutto e per tutto in questo nostro paese, ma tra la burocrazia, tra il mi manda piccone, tra il concorso dell'onorevole mi manda, sono andati via. La Francia, la Germania, l'America è piena di, ad esempio, medici, e non soltanto, italiani, molto amati, molto attesi. E allora si può fare? Com'è che qua non si può stare? No, 30 anni, gli ultimi 30 anni, 33, sono stati devastanti in questo nostro paese. Prima comunque avevamo degli statisti. Ciò che abbiamo oggi in 30 anni non si è fatto nulla, non si è costruito nulla. Siamo tutti così impantanati, siamo stanchi dopo un anno di pandemia, però dobbiamo cercare di usare la testa. Ecco perché dico sempre, leggete qualsiasi cosa, ma leggete, è impossibile che un paese come il nostro ha il 67% di popolazione che non legge. Cosa avete contro la lettura? La lettura, amici miei, significa conoscere altre vite dalla tua e puoi imparare tantissime cose. È un po' come conoscere tantissime persone. Potete crescere meglio, aggiustarvi. Non abbiate paura, non fatevi prendere da altre cose. Sì, per carità, si può vedere tutto, ma stare appiccicati 24 ore o giù di lì vedendo programmi televisivi che negli ultimi anni tanto hanno fatto, perché sono arrivati canali interessanti che propongono discussioni, libri, chiacchierate, l'astronomia, la lettura, la storia, programmi, devo dire, che potrebbero essere inserite nelle lezioni anche i film. Ci sono moltissimi film che appartengono alla memoria. Questo è un paese, il nostro, no? Dove la memoria è proprio chissà perché azzerata, nessuno si ricorda quello che accade, che hanno mangiato il giorno prima. La memoria è importante, solo con la memoria si costruisce, lo diceva anche il grande Leonardo Sciascia. Che allora, per carità, non esistono le verità assolute, però esistono delle verità dove le puoi guardare, vedere, leggere, attraversare, capire, crescere, crescere. Per i vostri figli, che futuro desiderate? 30 anni, 33, che tutti quanti ce lo diciamo a vicenda. Poi c'è l'abitudine di fare spallucce. Vabbè, che ci vuoi fare? Vabbè, ma io che posso fare? No, tu puoi fare! Puoi fare! Non dovete avere assolute verità perché l'avete letto su internet.
E al tempo stesso bisogna considerare che alcune verità esistono, non tutto è relativo, perché alcune verità, quelle ideali...
Prego, scusi.
No, prego.
No, io sono stato poi negli anni, esattamente nel 1992, un giugno del 1992, sono stato, diciamo, dalla fondazione Leonardo Sciascia, sono stato cittadino onorario della cittadina di Sciascia. Me la conservo perché, diciamo, questo assorbe pezzi di ricordi, pezzi della mia vita, il teatro, la gioventù. Naturalmente mi ha fatto molto piacere, mi sono ritrovato nella stessa città quando il teatro, che era a pezzi, con Camilleri, diciamo assieme ad altre voci, per far sì che quel teatro vivesse, perché è come una casa senza libri, no? È una stalla, un teatro, una cittadina senza teatro è una stalla. E quindi quel teatro si è fatto tanto con le proprie, come posso dire, adesioni, a stimolare il potere locale, non solo, affinché quel teatro vivesse. E credo che abbia preso vita, ma poi credo, ma posso anche sbagliarmi perché non so da parecchio tempo, forse è rimasto lì fermo.
E ha preso vita, a un certo punto ha avuto qualche anno anche di grande slancio, però poi, come spesso accade nel nostro amato e odiato, il famoso nel contene senza di te posso vivere, profondo sud, le cose buone per qualche strana alchimia non durano a lungo.
La verità, come dicevo, rispetto al passato, che comunque avevamo una grossa parte di politici preparati, sia politicamente che culturalmente, sapevano. Qui purtroppo, ma lo devo dire, nella maggior parte di questi famosi 33 anni di vita del nostro paese, la classe politica è andata indietro come il gambero. Non legge, non sa. La maggior parte parla solo di combinazioni, di affari, ma no, non ha fatto nulla per i giovani della cittadina, qualsiasi cittadina, sì, sì. Anzi ha tolto. E questo è imbarazzante. Io ho sempre chiesto, e una volta l'ho chiesto anche al sindaco della città di Catania, dove mi trovavo di passaggio in teatro, insomma è accaduto qualcosa, ho domandato proprio al sindaco, credo che fosse Bianco, ma lei come sindaco che cultura vuole dare alla sua città ai giovani? Cioè no, non è che possono esistere soltanto le sagre della salsiccia in estate con il cantante della Rai TV. Per carità, tutti dobbiamo lavorare, tutti dobbiamo essere, ma una cosina un po' diversa, almeno lo sforzo. La verità è che non conoscono, e non lo dico soltanto col dito puntato, ma perché appunto appartengono al non voler sapere se non su determinate cose, e non conoscono la macchina, organizzazione, idee, proposte, tempo da avere, luoghi, appunto i teatri o altre formule dove musica, editoria, teatro, cinema possono avere forma di presenza e quindi avere un rapporto lentamente. Le cose partono, loro dicono vabbè, ma non me ne nudo, non viene nessuno se tu lasci lì tutto fermo e non fai nulla. Però lentamente acquisisci, vuoi acquisire vita, discepoli, lentamente vedrete che prima c'è un giovinetto, poi c'è il giovinetto con l'amica, poi il giovinetto con l'amica che portano altri due amici, perché sono punti di interesse. È chiaro che tutti non è che faranno salti di gioia, perché è un'abitudine storica ormai alla quiescenza, alla rilassatezza, devi fare i conti, però uno ci deve provare.
E deve avere pazienza, e possiamo dire che veramente questo frangente storico ci sta insegnando a ridare un valore alla parola pazienza. Io per primo, che non era la mia caratteristica principale, però ci ha insegnato che o siamo pazienti o siamo pazienti.
Ma bisogna, e qui ritorno poi a una figura, diciamo, credo forse la più politica di tutti in questo paese, Papa Francesco. Ha fatto più cose politiche lui. È andato per la prima volta a Lampedusa senza che nessun politico prima lo avesse fatto, a regalare un fiore a quelle acque che sono diventate un cimitero. La comunicazione. Ma io non ti posso giudicare col dito puntato. Non conosco cose. Perché parlo a vanvera allora? Il cortile, la mania del cortile, il domenissimo, mi condao, no ma sai Maria, e infatti anche, voglio dire, questi temi sono stati sviluppati in programmi televisivi che hanno, diciamo, aperto e sempre di più e soltanto situazioni da cortile, che sono simpatiche, per carità, divertente, ma tutto giorno no.
E direi che non solo, come sempre quando si parla di Sciascia si finisce a divagare, si finisce col divagare, si finisce comunque a parlare della società.
Argomentazioni sciasciane!
Esatto, ma soprattutto l'invito sciasciano è quello di emergere dal cortile, perché fuori dal cortile c'è il sole, c'è il tramonto, c'è l'alba, nel cortile, siccome ci sono quattro muri, non si vede niente.
Sempre alla linea della Palma.
Linea della Palma ormai è andata in ogni direzione geografica.
Sì, sì, ormai non è la linea della Palma, è le linee delle palme.
Esatto. Bene, io non posso che ringraziare Leo Gullotta di averci dedicato tanto tutto questo tempo, poi di averci arricchito con i suoi ricordi e anche con le sue riflessioni. E spero, insomma, che questa nostra chiacchierata, soprattutto quello che lui ha detto, sia utile anche a chi ci ha seguito per riflettere sulle aberrazioni che ci sono nella società in cui viviamo e anche sul fatto che non dobbiamo subirle.
la parola è valida, usata con civiltà. Ogni tanto alzare un ditino e dire scusi, non ho capito, mi può spiegare bene? Non è che sei avverso al potere locale dell'onorevole Caio o onorevole Sempronio. Questa abitudine, come posso dire, inconscia probabilmente al servilismo. No, si parla. Sono lì apposta per poterci parlare, dovrebbe essere. E invece no. Tu vai là, vuoi dire qualcosa, vuoi proporre qualcosa, ma anche per bisogni di varia natura, e al di là del periodo elettorale, la risposta che le persone hanno è no. Un presidente è in riunione in questo momento, un presidente non c'è e non saccio quando viene. Perché questi schiaffi?
È il vero sport nazionale, chi calunnia il calcio mente, il vero sport nazionale in Italia non è il calcio, è il non rispondere, che non risponde mai nessuno.
Ma infatti è una malattia, una malattia uscita, ripeto, soprattutto negli ultimi 33 anni. Va bene.
Grazie ancora.
Mi ha fatto molto piacere questa cavalcata di ricordi e soprattutto invitare tutti quanti che siete in ascolto, ma passate parola, come dico io, entrate in una libreria, sono aperte anche per passatempo, l'odore della carta. Troverete tanti titoli che vi attirano, dai fumetti a libri che hanno una consistenza. Cercate di capire cosa desiderate veramente, però.
E andrei avanti in questa conversazione col professor Claric, chiedendogli, attraverso non solo l'opera di Sciascia, ma probabilmente anche quella di altri autori siciliani, che immagine si è fatto lui della Sicilia, nel senso di quello che dicevamo prima, cioè la Sicilia alla fine è una di quelle aree del mondo che accende l'immaginario collettivo. E sarebbe interessante capire come siamo visti da un intellettuale che vive dall'altra parte dell'Adriatico.
Domanda diretta a me?
Sì.
Ma ecco, sinceramente mai mi sono posto questa domanda. Come è la Sicilia? Come funziona? Perché ero centrato, la mia concentrazione si esauriva nella lettura, nella acquisizione del testo, diciamo, no? Forse subconsciamente rimandavo a un incontro con la Sicilia, quindi venendo a camminare per Pedes Apostolorum in diverse, ma vedo che insomma questo non si realizzerà. Come diceva Sciascia negli ultimi mesi, il tempo non c'è più tempo, no? Quando gli chiedevano cosa scrive, cosa pubblicherà, no?
Beh, non è detto che non ci sia più tempo, la vita è piena di sorprese. Tra l'altro, ecco, a un certo punto poi me lo sono dimenticato, ma mi ero immaginato un incipit citando il fatto che, se non sbaglio, 60 anni fa di questi tempi usciva il giorno della civetta, ma un anno fa di questi tempi la Croazia era scossa da un terremoto. Questa dire come la vita cambia tante volte.
Certo, proprio oggi, sotto virgolette, celebriamo il primo anniversario di questo terremoto di cui l'epicentro era a meno di 10 chilometri da casa dove abitiamo, no? E quasi quasi l'abbiamo quasi scordato, ma ultimi giorni dell'anno scorso, il 29 di dicembre, abbiamo avuto una nuova serie con epicentro a 60 km, 50-60 km a sud, però lì avvertivamo quei più forti, no? La cosa più brutta è capitata con la corona, insomma, no? E quindi chissà fino a quando Corona ci impedirà di muoverci fuori della,
questo dei confini. Questo è un capitolo vastissimo, perché poi dobbiamo capire se è davvero... Certo che se a un anno dopo siamo ancora al punto di partenza, forse tutto quello che abbiamo fatto quest'anno non era la soluzione del problema. Direi che comunque, nonostante la defaillance sull'intervista a Leo Gullotta, possiamo, diciamo, ritenerci soddisfatti di questa serata. Io ringrazio ancora il professor Clarice, ringrazio il professor Di Grado, che nel frattempo ci ha lasciato, nel senso buono dell'espressione, visto che si è fatto il vaccino ieri, può succedere di tutto. E quindi saluto tutti e ringrazio tutti per l'attenzione. Grazie.
Grazie a lei, buon proseguimento.